Capitolo decimo. Ella gli era andata incontro senza nascondere la propria gioia nel vederlo, e nella calma con cui ella tese la mano piccola ed energica e con cui lo presentò a Vorkuev e indicò la graziosa bambina rossastra che sedeva là, intenta a un lavoro, chiamando la sua allieva, Lievin riconobbe le maniere a lui note e gradite della donna del gran mondo, sempre calma e naturale. «Molto, molto contenta», ella ripeté, e sulle sue labbra chissà perché quelle parole acquistarono per Lievin un significato particolare. «Vi conosco e vi voglio bene da lungo tempo, e per l'amicizia con Stiva, e per vostra moglie. L'ho conosciuta per poco tempo, ma ha lasciato in me l'impressione di un fiore delizioso, proprio di un fiore, e sarà presto mamma». Ella parlava liberamente e senza fretta, qualche rara volta portando il suo sguardo da Lievin al fratello, e Lievin sentiva che l'impressione da lui prodotta era buona e subito provò una sensazione lieve, semplice, a star con lei, come se l'avesse conosciuta dall'infanzia. «Ivan Petrovich ed io ci siamo messi nello studio di Alexei», disse ella rispondendo a Stepan Arkadich alla domanda se poteva fumare, «appunto per fumare». E dopo aver guardato Lievin, invece di chiedergli se fumava, avvicinò a sé un portasigari di tartaruga e ne tirò fuori una sigaretta. «Come va la tua salute oggi?» domandò il fratello. «Così, i nervi sono come sempre». «Non è vero che è straordinariamente bello?» disse Stepan Arkadich, notando che Lievin guardava di tanto in tanto il ritratto. «Non ho veduto ritratto più bello». «È straordinariamente somigliante, vero?» disse Vorkuev. Lievin dal ritratto passò a guardare l'originale. Uno splendore particolare illuminò il viso di Anna nell'attimo in cui ella sentì su di sé il suo sguardo. Lievin arrossì e, per nascondere la propria confusione, voleva domandare se era da molto che non vedeva Dolly, ma nello stesso tempo Anna cominciò a parlare. Si parlava ora con Ivan Petrovich degli ultimi quadri di Vashchenkov. «Li avete visti?» «Sì, li ho visti», rispose Lievin. «Ma perdonate, vi ho interrotto, volevate dire?» Lievin domandò se era molto che ella non vedeva Dolly. «È stata ieri da me, è molto arrabbiata per il ginnasio di Grisha. Il professore di latino mi pare sia ingiusto con lui». «Già, li ho visti questi quadri, non mi sono piaciuti molto», disse Lievin tornando al discorso cominciato da lei. Lievin adesso non parlava assolutamente più con quel modo tecnico di trattare l'argomento che aveva usato la mattina. Ogni parola nella conversazione con lei acquistava un significato particolare. E parlare con lei era piacevole, ma ancor più piacevole era ascoltarla. Anna parlava non solo con naturalezza e intelligenza, ma con intelligenza e noncuranza, senza attribuire nessun peso alle proprie idee e dando grande importanza alle idee dell'interlocutore. Si venne a parlare della nuova tendenza dell'arte, della nuova Bibbia illustrata da un pittore francese. Vorkuev accusava il pittore di un realismo spinto fino alla volgarità. Lievin disse che i francesi avevano spinto il convenzionale nell'arte come nessun altro popolo e che perciò vedevano un merito particolare nel ritorno al realismo. Nel fatto di non mentire più vedevano la poesia. Mai ancora nessuna cosa intelligente detta da Lievin le aveva fatto tanto piacere come questa. Il viso di Anna si illuminò quando a un tratto apprezzò questo pensiero. Ella si mise a ridere. «Rido», disse, «come si ride quando si vede un ritratto molto somigliante. Quello che avete detto caratterizza perfettamente l'arte francese di adesso, e la pittura e perfino la letteratura, Zola, Daudet. Ma forse accade sempre così. Si costruiscono le proprie conception con figure convenzionali inventate, e poi quando tutte le combinaison sono tentate e le figure inventate sono venute a noia, allora si cominciano a inventare figure più vicine alla natura, al vero». «Ma è proprio giusto», disse Vorkuev. «E allora siete stati al club?» disse lei al fratello. «Sì, ecco una donna», pensava Lievin dimentico di sé e guardando ostinatamente il viso bello, mobile di lei, che adesso s'era d'un tratto del tutto mutato. Lievin non sentiva di cosa ella parlasse, dopo essersi tutta piegata verso il fratello, ma fu sorpreso del mutamento della sua espressione. Il viso di lei, prima tanto bello nella calma, espresse a un tratto una strana curiosità, una rabbia e un certo orgoglio, ma durò solo un momento. Ella socchiuse gli occhi come per ricordare qualcosa. «Eh sì, del resto questo non interessa nessuno», disse, e si rivolse all'inglese. «Please order the tea in the drawing room». La bambina si alzò e uscì. «Beh, l'ha superato l'esame?» domandò Stepan Arkadich. «Benissimo, è una bambina di grande ingegno e di carattere simpatico. Andrai a finire che l'amerai più della tua. Ecco un uomo che parla. Nell'amore non c'è più e meno. Amo mia figlia d'un amore, lei d'un altro. Io, ecco, stavo dicendo ad Anna Arkadievna, disse Vorkuev, che qualora dedicasse sia pure una centesima parte dell'energia che adopera per queste inglese alla causa comune dell'educazione dei bambini russi, Anna Arkadievna compirebbe un'opera grande e utile. Sì, ecco, che volete, non potevo. Il conte Alexei Kirillovich mi spingeva molto. Pronunciando il conte Alexei Kirillovich, ella guardò interrogativamente Lievin ed egli le rispose involontariamente con uno sguardo rispettoso e affermativo. Mi incitava a occuparmi della scuola in campagna. Ci sono andata varie volte. Sono molto carine le bambine, ma non sono riuscita ad affezionarmi a quest'opera. Voi dite energia. L'energia è fondata sull'amore. E donde prenderlo l'amore? Non si può comandarlo. Ecco, ho preso a voler bene a questa bambina, io stessa non so perché. Ed ella guardò di nuovo Lievin, e il sorriso e lo sguardo di lei, tutto gli diceva che soltanto a lui ella rivolgeva il proprio discorso, prendendone in considerazione l'opinione e nello stesso tempo sapendo già che si capivano scambievolmente. «Lo capisco benissimo», rispose Lievin. «Alla scuola e in genere a simili istituzioni non si può dare il cuore». E penso che appunto per questo tali istituzioni filantropiche danno sempre così scarsi risultati. Ella tacque un po', poi sorrise. Sì, sì, confermò. Io non ho mai potuto. Je n'ai pas le cœur assez large per mettermi a voler bene a tutto un asilo con delle bambine sporche. Cela ne m'a jamais réussi. Ci sono tante donne che se ne sono fatte una position sociale. E adesso tanto più. Disse rivolgendosi con una triste e confidente espressione in apparenza al fratello, ma evidentemente solo a Lievin. Anche adesso, quando ho tanto bisogno di un'occupazione, non posso. E accigliatasi a un tratto, Lievin capì che s'era accigliata verso se stessa perché parlava di sé, ella cambiò discorso. «So di voi», disse a Lievin, «che siete un cattivo cittadino e vi ho difeso come potevo». «E come mi avete difeso?» «Secondo gli assalti». «Vi fa piacere un po' di tè?» Ella si alzò e prese in mano un libro rilegato in marocchino. «Datemelo, Anna Arkadievna», disse Vorkuev, indicando il libro. «Ne vale molto la pena. Oh no, è tutto così poco rifinito». «L'ho detto a lui», disse Stepan Arkadyevich, rivolto alla sorella e indicando Lievin. «Hai fatto male. Il mio scritto è sul genere di quei cestini intagliati che talvolta mi vendeva Lisa Merkalova dalle carceri. Ella si occupava dei carcerati in quella società», disse rivolta a Lievin, e quei disgraziati facevano miracoli di pazienza. E Lievin scoprì ancora un nuovo tratto di quella donna che gli era piaciuta in modo così straordinario. Oltre la grazia, l'intelligenza, la bellezza, in lei c'era la sincerità. Ella non voleva nascondergli tutta la difficoltà della propria situazione. Detto questo, ella sospirò e il suo viso, presa a un tratto una espressione severa, si fece come di pietra. Con un'espressione simile sul viso, ella era ancora più bella di prima. Questa espressione era nuova, era al di fuori di quella sfera di espressioni che splendeva di felicità ed effondeva felicità e che era stata colta dal pittore nel quadro. Lievin guardò ancora una volta il quadro e la figura di lei, quando al braccio del fratello ella passò con lui attraverso la porta alta e sentì per lei una tenerezza e una compassione che lo stupirono. Ella pregò Lievin e Vorkuev di passare in salotto e lei stessa rimase a parlare di qualcosa col fratello. «Del divorzio, di Vronsky, di quel che gli fa al club, di me», pensò Lievin, e lo agitava tanto la questione di che cosa parlasse con Stepan Arkadyevich che quasi non ascoltava quello che gli andava dicendo Vorkuev sui pregi del romanzo per ragazzi scritto da Anna Arkadievna. Durante il tè continuò quella piacevole conversazione, densa di contenuti. Non solo non c'era un attimo in cui bisognasse cercare l'argomento per discorrere, ma al contrario si sentiva che non c'era il tempo di dire quello che si voleva e che volentieri ci si tratteneva ad ascoltare quello che l'altro diceva. E tutto quello che dicevano, non soltanto lei ma Vorkuev, Stepan Arkadyevich, tutto acquistava un'importanza particolare, come pareva a Lievin, grazie all'attenzione e alle osservazioni fatte da lei. Seguendo la conversazione interessante, Lievin tutto il tempo ammirava lei e la sua bellezza e intelligenza e la cultura e insieme la semplicità e la cordialità. Egli ascoltava, parlava e tutto il tempo pensava a lei, alla sua vita interiore, cercando di indovinare i suoi sentimenti. E lui, che prima la rimproverava così duramente, adesso, per un certo strano corso di pensieri, la giustificava insieme e la compiangeva, e temeva che Vronsky non la capisse in pieno. Dopo le 10, quando Stepan Arkadyevich si alzò per andar via, Vorkuev era andato via prima, a Lievin parve d'esser giunto allora, e si alzò anche lui con rammarico. «Addio!» ella disse, trattenendolo per la mano e guardandolo negli occhi con uno sguardo pieno di fascino. «Sono molto contenta che la Glaser non più!» Lasciò andare la mano di lui e socchiuse gli occhi. «Dite a vostra moglie che le voglio bene come prima e che se ella non mi può perdonare la mia situazione, allora le auguro di non perdonarmi mai. Per perdonare bisogna passare quello che ho passato io e da questo la salvi Dio». «Certamente, sì, lo dirò», diceva Lievin arrossendo.